E voglio leggere con voi nel Salmo 107, dal verso 21. Salmo 107, dal verso 21. Gloria a Gesù. Salmo 107, dal verso 21. Manteniamo nel nostro cuore uno spirito di preghiera, anche nella lettura, nel corso dell'esposizione della parola. Questo è un culto speciale, perché ci stiamo ricordando delle sofferenze del Signore. Lo dovremmo fare in tutti i culti, ma questo in un modo particolare. Celebrino il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con gioia. Quelli che solcano il mare su navi e trafficano sulle grandi acque vedono le opere del Signore e le sue meraviglie negli abissi marini. Egli comanda e fa soffiare la tempesta che solleva le onde. Salgono al cielo, scendono negli abissi. L'anima loro vien meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Egli riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. Si rallegrano alla vista delle acque calme ed Egli li conduce al porto tanto sospirato. Celebrano il Signore per la sua bontà e per i suoi prodigi in favore degli uomini. Accomodatevi pure. Non so quanti di voi vi siete mai trovati con un mare così forte. Io mi sono trovato con un mare così forte. Ed è proprio così. Uno sembra un ubriaco, sembra barcollare, soprattutto quando ero militare, in marina. Mi sono trovato in un mare così forte. E quando ci troviamo in mari così forti, anche l'abilità dei migliori svanisce. Anche l'abilità dei capitani di lungo corso viene meno. Anche tra quelli che oggi hanno l'ausilio di tecnologie avanzatissime che ai tempi di questo Salmo non esistevano. Ma è bello sapere che di questi marinai di cui si parla in questo Salmo, è bello sapere che ci sono dei marinai credenti che nell'angoscia non chiamano la capitaneria di porto. Nell'angoscia loro gridano al Signore. E io vorrei dirvi che stasera, ancora una volta, qualora ci dovessimo trovare nell'angoscia, in momenti difficili, la cosa migliore per tutti risulta sempre gridare al Signore. Perché nell'angoscia gridano al Signore, abbiamo letto, ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Credo che fra tutti i presenti qui tra noi stasera, tutti possiamo affermare, se non tutti non lo so, ma almeno i credenti possiamo affermare che nelle nostre angosce, nelle nostre tribolazioni, quando eravamo traballavamo e eravamo portati su e giù da questa tempesta, l'unico che ci ha potuto rispondere, aiutare e liberare è rimasto sempre unicamente il Signore. Egli, abbiamo letto, riduce la tempesta al silenzio e le onde del mare si calmano. E la Bibbia parla in diverse occasioni di tempeste che si abbattono sulla terra in generale e sugli individui in particolare. E non sempre, dobbiamo ammetterlo, si riesce a venire fuori dalle tempeste senza bagnarsi un po'. Quando c'è la tempesta, poco assai ti bagni. Spesso la violenza delle tempeste è così devastante che nessuno riesce a superarli senza gravi perdite. Gesù paragona la vita degli uomini a quella delle case e afferma che il miglior modo per affrontare e superare una tempesta è sempre quello di preparare la propria casa costruendola sulla roccia. Roccia che è figura di Gesù. Dice la Bibbia che quella casa, sebbene avversata da forti venti e tempeste, resiste e non crolla. Per la grazia di Dio stasera ancora tanti tra di noi abbiamo edificato la nostra casa su Gesù. E noi siamo sicuri che il Signore ci porta avanti perché Lui è la nostra rocca, non perché noi siamo bravi. Ma nella parola di Dio c'è anche un altro esempio della vita che attraversa le tempeste. La barca, che a differenza, la barca, la nave, che a differenza della casa, non ha la roccia per ancorarsi, per essere stabile. E forse la barca è più indicata a raffigurare la vita dell'uomo, che non è una vita statica, è una vita in continuo movimento. E allora stasera, prendendo spunto proprio da questo passo del Salmo 107, vorrei fare così brevemente un excursus, una breve carrellata su alcune tempeste della Bibbia che hanno colpito qualche barca, che hanno fatto traballare qualche barca, che hanno fatto traballare qualche vita, che hanno buttato nell'angoscia qualche famiglia. Perché vedete, nell'angoscia non ci va a finire solo chi è nella barca, ma anche chi sta a terra e aspetta che la barca torni al porto, i familiari. In poche parole, come diremmo noi a Reggio, quando ci sono guai ce ne sono per tutti. Non è che se un familiare viene colpito per qualche problema il resto della famiglia non soffre. È così. E allora proviamo a vedere un pochettino queste tempeste che colpiscono barche, navi in movimento. La prima, la più terribile, forse quella che ci ricordiamo di più, è quella del diluvio. Non ne furono esclusi, non fu escluso nessuno, soltanto in pochi, solo in otto. Abbiamo visto anche domenica scorsa nella rappresentazione biblica. Solo otto si salvano perché abbiamo letto nella scrittura, perché hanno scelto di ubbidire alla voce di Dio. Per fede Noè, divinamente avvertito, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia. Un'arca per la salvezza della sua famiglia. E per quanti volevano entrarvi e purtroppo non ci sono mai entrati, vorrei dirvi che quell'arca che ha portato alla salvezza di quelle otto persone, di tanti animali, è un bellissimo simbolo, una bellissima figura del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che nonostante le grandi tempeste, i diluvi che a volte si abbattono nelle famiglie, è l'unico che ci riesce, che riesce a farci galleggiare. Se tanti tra noi stasera non siamo affondati, lo dobbiamo al nostro benedetto Signore e Salvatore Gesù. Il diluvio è venuto, le grandi acque si sono abbattute su di noi, ma grazie a Dio non siamo affondati. Perché sei qui stasera? E perché hai l'onore di poterti accostare alla cena del Signore? hai l'onore, questo privilegio, questa grazia di accostarti alla mensa del Signore, perché non siamo affondati, perché Gesù ha avuto pietà di noi, perché in Cristo siamo rimasti in piedi, perché il Signore ci ha sorretti. E poi vorrei dirvi, cari nel Signore, che nella Bibbia ci sono altre figure di altre barche, non soltanto questa dell'arca che resiste al diluvio e che alla fine riesce ad arenarsi sulle montagne dell'Ararat. C'è anche la barca che prese Giona e ci parla della tempesta della disubbidienza. Non sempre certe tempeste si abbattono per questo motivo sulla vita dei credenti, ma qualche volta è possibile. Non è da escludersi. Giona, vi ricordate la storia, si trova nel mezzo di una terribile tempesta perché stava disubbidendo al Signore. Anzi, peggio, citando proprio il testo biblico, fuggiva dalla presenza del Signore. Chissà che non c'è qualcuno tra di noi che a modo suo, forse anche senza rendersene conto, forse finanche pensando di essere nel giusto. Giona, in fin dei conti, perché scappava? Perché pensava di essere nel giusto. La sua giustizia superava finanche, a suo dire, quella di Dio. E io dovrei andare a predicare a Ninive e poi quelli si devono convertire. I niniviti, gli assiri, gli avevano ammazzati i parenti. Ora il Signore lo chiama a fare una cosa per lui irrazionale, inconcepibile. Io dovrei andare a predicare a quelli che hanno ammazzato i miei parenti. Io questo, Signore, non lo faccio. Perché io lo so come sei fatto tu, Signore. Meno male che lo sapeva. Tu sei misericordioso. Poi io predico. Va a finire che mi esce una bella predica. Va a finire che il Signore gli tocca il cuore, va a finire che si convertono pure e poi tu li perdoni. E io non voglio che tu li perdoni, voglio che tu li giudichi e li ammazzi tutti perché loro hanno ammazzato i miei parenti e mi tolgo la pietra dalla scarpa. Tutto questo ragionamento portava Giona a fuggire lontano dalla presenza del Signore. E se voi leggete il libro di Giona con calma a casa, scoprirete che lui prima scende in un paesino dove oggi fanno i pompelmi in Israele, lontano dalla presenza del Signore. Poi prende una nave per andarsene a Tarsis, che alcuni identificano con la Spagna o anche con la Sardegna, molto probabilmente la Spagna, e sempre la Bibbia precisa, lontano dalla presenza del Signore. Fratelli, vi posso fare una domanda? Ma noi ce ne possiamo andare lontano dalla presenza del Signore? Riusciamo a seminare Dio? Provate a scappare da Dio e vedete se lo seminate. Potete essere i corridori più veloci, ma non riuscirete mai a seminare questo Dio pieno d'amore che ci brama fino alla gelosia. Provate ad allontanarvi, ad andare proprio lontano da lui. Davide diceva: se salgo in cielo tu vi sei, se scendo nella profondità degli abissi ti trovo, se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità della terra mi becchi pure lì, Signore. Dove vado vado, non riesco a nascondermi da te. È mai possibile scappare dalla presenza del Signore? No. Perché il Signore ci ama tanto e ci cerca. E siccome amava Giona e capiva che il suo era solo un capriccio. Interessante la vita di questo profeta. Il suo nome significa colomba e ha il carattere di una tigre. Vogliamo dire anche in occasione della Santa Cena: Signore, aiutami ad avere il carattere giusto mentre mi accosto al pane e al vino. A non avere soltanto nome di santità, e invece nei fatti di mancare di quelle caratteristiche che tu desideri che io abbia come cristiano e come tuo servo, come tua serva. Giona si trova nel mezzo di una terribile tempesta, perché? Perché Dio gli voleva parlare nella tempesta. Gloria al Signore. Oh, voglio dirvi che anche ad altri servi Dio gli parlò nel seno della tempesta. Il Signore a Giobbe parla nel seno della tempesta, ma noi stiamo parlando di quelli che sono sulla barca stasera. Solo una categoria, quelli che sono sulla barca, quelli che sono nell'angoscia, quelli che traballano, quelli che vogliono raggiungere un porto tanto desiderato, quelli che pensano che forse non ce la faranno e vedono all'orizzonte un faro ma non sanno mai se potranno attraccare, quelli forse che hanno perso la speranza. Se c'è qualcuno che è nella tempesta perché sta disubbidendo, non rimanere ancora disubbidiente al Signore. Fai la volontà di Dio. Proponiti in questa sera, mentre siamo qui tutti ad esaminarci nel cospetto del Signore, che d'ora in poi tu cambierai il tuo modo di fare, che cercherai di essere più ubbidiente al Signore, che non andrai contro la sua volontà e nemmeno ti metterai in testa di poter scappare dalla sua presenza, perché tanto da lui non possiamo mai scappare. Ci fu una brutta tempesta e tutti pregavano i propri dei, le proprie divinità. Lui invece dormiva nella stiva. Il capitano lo svegliò: ma che fai? Tutti stiamo pregando i nostri dei, solo tu non preghi. Alzati, non dormire e invoca il tuo Dio. E invoca il tuo Dio. Giona lo sapeva molto bene, questa tempesta è scoppiata per causa mia. Ci vuole onestà, non soltanto intellettuale, anche onestà cristiana, dire: questo problema c'è per causa mia. Ci sono a volte delle tempeste che scoppiano anche noi, in mezzo a noi, anche nelle nostre famiglie, per causa nostra. Questa sera esaminiamoci nella presenza del Signore. Giona è corretto, Giona è leale, Giona è sincero. Questa tempesta è scoppiata per causa mia, sapete perché? Perché io sto scappando dalla presenza del Signore. Buttatemi in acqua e si risolve tutto. Lo buttano in acqua ed effettivamente tutto si calma. Benedetto sia il nome del Signore, che voi sapete la storia, che poi un grande pesce inghiotte Giona, lo vomita sulla spiaggia. Il Signore gli fa fare il tragitto in un altro modo, invece di farglielo fare con la barca glielo fa fare col sottomarino, ma alla fine Giona raggiunge quel paese che doveva raggiungere e con l'aiuto del Signore riceve anche le correzioni giuste. La tempesta della disubbidienza. C'è nella Bibbia un'altra tempesta che coinvolge una barca. La tempesta dei discepoli senza Gesù. Erano nella barca senza Gesù, vi ricorderete tutti questa storia. E remavano contro vento e con le onde furiose che entravano nella barca. Poi Gesù, vi ricordate la storia, venne loro incontro, lo fecero salire sulla loro barca e scritto, lo presero così com'era. Gesù, stasera ti prendiamo così come sei, pieno d'amore, pieno di grazia, pieno d'attenzione. Vogliamo dire: Gesù, sali sulla barca della nostra vita ancora una volta. Lo presero così com'era. Com'è Gesù? Lo vorrei prendere anch'io stasera così com'è, con tutto il suo amore. Lo vorrei prendere con tutta la sua grazia, con tutte le sue esortazioni, con tutti i suoi consigli. Vieni nella mia barca, Signore. E il vento cessò e il mare si calmò. Vorrei dirvi che solo attraverso l'arrivo di Gesù la nostra vita cessa di essere trascinata dalle onde di questo mondo e comincia a seguire un nuovo percorso di calma e di serenità, perché solo Cristo è la nostra pace, solo Gesù è la nostra speranza. E forse ancora c'è qualcuno che non l'ha fatto e chiede a Gesù di salire sulla propria barca. Non importa dove siamo, non importa quanto sono alte le onde, non importa quanto è agitato il mare, non importa se saliamo su e giù come degli ubriachi, egli può venire a camminare sulle acque, può salire sulla nostra barca e può acquetare le anime nostre. Diceva il salmista: l'anima mia si acquieta in Dio solo. Quanta agitazione, quanta ansia, quante preoccupazioni, quante angosce che ci prendono. Ma noi vogliamo acquietarci, vogliamo trovare riposo, calma nel Signore. Signore Gesù, vieni sulla barca della mia vita, sali. E poi c'è un'altra tempesta, curioso, no? Stavolta Gesù era sulla barca già. E allora, pastore, com'è sto fatto? Sì, c'è ancora una tempesta sulla barca, lo dicono i Vangeli, dove Gesù dormiva a poppa, nella parte posteriore della nave. Gesù era anche vero uomo, e come vero uomo non soltanto mangiava, aveva sete. Vi ricordate la samaritana? Dammi dell'acqua. E intanto aveva mandato i discepoli a comprare da mangiare, quindi aveva fame e aveva sete. Ma il nostro Salvatore, come vero uomo, era anche stanco a volte e dormiva. I suoi molteplici impegni l'avevano stancato. E se si era stancato un ragazzo di 30 anni, perché tanto aveva Gesù, evidentemente si era stancato veramente. Era stancato, era stanco, dormiva a poppa. E dice la Bibbia che i discepoli si affannavano perché una grande tempesta era scoppiata. E pensavano tutti di morire. Lo svegliarono subito. Maestro, non ti curi che noi moriamo, che noi periamo? Ora è interessante notare quello che dice Marco, che usa un verbo particolare. Usa un verbo che gli studiosi chiamano presente storico. C'è qualcosa di antico, ma leggendolo sembra che riguarda una vicenda attuale, una vicenda che sta vivendo proprio il lettore in quel momento. Non ti curi che stiamo perendo, non vedi che stiamo morendo proprio in questo momento. Quello un po' che succede anche a noi, che abbiamo Gesù nella nostra vita, veniamo in chiesa, lo preghiamo, lo adoriamo e certe volte pensiamo che il Signore ci ha abbandonato. Certe volte pensiamo che il Signore non ha cura di noi. Certe volte ci convinciamo che il Signore ci ha abbandonati alla nostra sorte. Avere Gesù nella vita, vorrei dirlo con molta chiarezza, non significa non avere tempeste. Alcuni si convertono, poi arriva una prova e dicono: ma come? Pensavo che dando il cuore a Gesù sarebbe andato tutto bello, liscio come l'olio. Avrei camminato spedito su un tappeto di rose. Non è così, perché tutti lo sappiamo. Non soltanto ce lo insegna la Bibbia, ma ce lo insegna anche l'esperienza, che nel mondo avremo tribolazione. Ma ci dobbiamo fare animo, perché Gesù ha vinto il mondo. Ci vogliamo fidare del Signore, fratelli? Non significa non avere tempeste. Quando Gesù non era nella barca, ci sono state le tempeste e Gesù ha dovuto camminare sul mare. E ora che Gesù è sulla barca, pure le tempeste. Ma non è possibile, pastore. Posso capire prima che non era nella barca la tempesta, ora che pure nella barca. Gesù dorme, Gesù non ha il controllo della barca. Ma voi sapete la storia, che Gesù si sveglia un attimo. Che c'è? Com'è che non avete fede? E dice al mare, al vento: taci, calmati. E tutto si tranquillizza e si fa una grande bonaccia. Se Gesù è parte della nostra vita, vorrei incoraggiare tutti stasera, nelle tempeste, ascoltatemi bene, non correte altrove. Ci sono alcuni che hanno Gesù nella propria vita, ma nella tempesta si rivolgono a Tizio, a Caio, a Sempronio. È strano, ma se Gesù è nella tua barca, che bisogno hai di rivolgersi a un altro? Se c'hai il creatore del cielo e della terra sulla barca con te, se Gesù è nel tuo cuore, se Gesù è il tuo salvatore, se Gesù è l'onnipotente, se Gesù può fare ogni cosa, mi spiegate per quale motivo ci dovremmo rivolgere ad altri? cercare aiuto qua e là, quando basterebbe semplicemente invocare il Signore. Basterebbe invocare il Signore ed Egli ci risponderebbe subito. Perché abbiamo letto nel Salmo 107, nell'angoscia gridano al Signore ed Egli li libera dalle loro tribolazioni. Questo bisogna fare sulla barca. Questo bisogna fare quando le onde salgono su e giù. Questo bisogna fare quando pensiamo che non c'è più speranza per noi. Abbiamo subito un tasto con cui ci possiamo mettere in contatto con Dio. Un SOS privilegiato. Subito corre soccorso. Pigiamolo, premiamolo. È la mia e la tua preghiera. SOS. Subito, Signore, occorre soccorso. Invocami nel giorno della distretta. Io ti tirerò fuori e tu mi glorificherai. Dio è per noi un rifugio, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Lui è sempre pronto, non è pronto una volta ogni tanto. Non sta visitando qualche altro che non ti può ascoltare. È sempre pronto in tutte le nostre distrette. Devi fare soltanto una cosa: se a poppa, sveglialo, chiamalo, invocalo, perché il nostro Dio non dorme e non sonnecchia. Gloria al nome del Signore. E poi c'è un'ultima tempesta di cui voglio parlare, è quella che attraversa Paolo. Anche lui era sulla barca, stava andando a Roma, parte da Antiochia di Siria, fa un tragitto, arriva a Creta, poi per la verità il capitano della nave, il timoniere, diremmo oggi l'armatore e il pilota, ecco l'armatore e il timoniere, non volevano ascoltare i suoi suggerimenti. Lui da uomo di Dio aveva compreso da parte del Signore: passiamo qui l'inverno, perché a quel tempo in inverno era meglio non cimentarsi nel Mediterraneo. La Bibbia dice che i più, c'è tanta gente che a volte va in giro sentendo le statistiche. Tu che dici di fare? A chi sentiamo? A chi seguiamo? I più erano dell'idea di partire. A Paolo non l'ascoltarono, che diceva da uomo di Dio: fermiamoci, vedete che se partite qua rischiamo tutti la vita. Ripeto, a quel tempo andare con una nave, con quello che c'era allora, non era proprio sicuro. Non c'erano i catamarano, non c'erano le navi che potevano camminare anche con mare molto agitato. Partono da Creta, a un certo punto cominciano a vagare qua e là nel Mediterraneo, sapete la storia, fanno naufragio, si salvano giusto giusto la pelle a Malta. Paolo da Malta riparte su una nave alessandrina. Che significa alessandrina? Una nave che partiva da Alessandria d'Egitto per arrivare a Roma. Dovete sapere che da Alessandria d'Egitto partivano quasi tutte le navi cariche di grano per l'impero romano, che arrivavano poi a Roma attraverso il Tevere, arrivavano addirittura in quelli che erano degli antichi supermercati, anzi diremmo oggi dei centri commerciali. Se andate a Roma potete ancora visitarli. Attraverso il Tevere salivano le navi e arrivavano fin dentro la capitale e potevano dare da mangiare a tutti i romani. Allora pensate che nell'impero la popolazione superava 1 milione di abitanti. Roma è stata una delle più grandi capitali mai esistite in tutto il mondo. Pensate allora, 2 milioni di abitanti erano veramente tanti. Questa nave che parte da Alessandria d'Egitto si ferma a Malta, prende Paolo, che passa da Siracusa, fa scalo a Reggio, poi con un vento di scirocco che si era levato arriva a Pozzuoli e poi a Roma. E sapete tutti di questa tempesta che era scoppiata a Creta, che l'aveva fatti vagare nel Mediterraneo per poi fare naufragio. Questa storia ci deve ricordare che ancora essere ubbidienti a Dio è la cosa migliore che ci possa capitare nella vita. La disubbidienza, fratelli, ha sempre un prezzo da farci pagare. Ricordiamoci a non dare ascolto alla maggioranza. Ricordiamoci di non dare ascolto all'esperienza. A volte l'errore che facciamo nelle nostre scelte, sapete qual è? Il pilota. Il pilota, il timoniere, quello che guidava la nave, diciamo così, chissà quante miglia nautiche aveva percorso. Quindi la maggioranza che fa? Paolo è un predicatore, e predicati il tuo Vangelo, lasciaci in pace. Il pilota è un marinaio, lui sì che aveva navigato. E allora, tra il predicatore e l'esperienza, ascoltiamo meglio l'esperienza. Non lasciamoci guidare solo dall'esperienza. Stai dicendo, pastore, che l'esperienza non è importante? È anche importante. Ma lasciamoci guidare prima di tutto dallo Spirito di Dio. La maggioranza, l'esperienza, stiamo attenti anche all'armatore. Il proprietario della nave, no? Se questo è il proprietario della nave e dice che possiamo partire e non faremo naufragio, ma tu pensi che quello che ha investito i soldi, che ha portato la nave ai cantieri, che l'ha fatta costruire, che ci ha investito, ma vuoi pensare che lui è così pazzo da rischiare la perdita di una nave? Meglio ascoltare l'armatore. Quindi la maggioranza, l'esperienza, poi c'è la proprietà, no? C'è questo che è suo, l'ha comprato lui, e vuoi mettere che dobbiamo andare ascolto a predicatore Paolo da Tarso? Meglio dare ascolto all'armatore che ha fabbricato la nave. Calma, fratelli, se non vogliamo fare naufragio quanto alla fede, stiamo attenti nelle scelte della vita che facciamo. Lasciamoci guidare dal Signore. Che c'entra tutto questo in un culto di Santa Cena? Perché in un culto di Santa Cena noi, come ho detto prima, dobbiamo esaminare bene le nostre vite. Non soltanto ci fermiamo stasera per ricordarci quello che il Signore ha fatto per noi, non soltanto ci vogliamo ricordare della sua resurrezione, non soltanto ci vogliamo ricordare che Gesù ritorna, ma ricordiamoci pure che siamo tutti sulla stessa barca. Non te lo dimenticare. Non pensare, io mi faccio la mia vita, non ho bisogno del fratello, non ho bisogno della sorella. Uno, siamo tutti sulla stessa barca. Due, le tempeste arriveranno per tutti. Tre, l'unico che ci libera è il Signore quando gridiamo a Lui. Quattro, non viviamo nella disubbidienza. Cinque, non facciamo scelte senza lo Spirito di Dio. Lasciamo che il Signore guidi ancora il timone della nostra vita, e con l'aiuto suo noi arriveremo al porto da noi desiderato. Dio ci benedica. Ci vogliamo chinare il capo in preghiera, fratelli? Alleluia.